Sul transfert è importante tenere a mente questa differenza tra il transfert inteso come attivazione del soggetto supposto sapere e il transfert inteso come to che, quindi come emersione di ciò che non fa la funzione di rapporto. Il transfert inteso come evento del reale. A proposito della rettifica soggettiva, dobbiamo tenere presente quindi questo aspetto, che abitualmente noi diciamo che il soggetto nella rettifica soggettiva si riconosce autore del suo sintomo. Il soggetto dice soffro e godo, in fondo non ne posso più, ma me lo vado a cercare. Ecco, io credo che questo passaggio qui sia, potremmo dire, una rettificazione soggettiva dei rapporti con il reale di tipo simbolico, che rende la rettifica soggettiva ancora non completa, perché noi per rettifiche intendiamo una trasformazione, un cambio di posizione rispetto al reale. Quindi il sintomo non è più soltanto qualcosa di cui patisco, ma è il sintomo qualcosa che mi vado a cercare. Abitualmente siamo abituati a considerare questo, ma vado a cercare perché ce l'ho al di là del principio di piacere e voglio un godimento clandestino, sotto sotto. Quindi il sintomo mi permette anche di godere. Ecco, però questa non è, a mio parere, del tutto indicativa questa situazione del completamento della rettifica soggettiva. Perché la rettifica soggettiva deve mostrare anche il sintomo come difesa dal reale. Quindi il sintomo, sì, da un lato è qualcosa che io mi vado a cercare. E quindi il sintomo non mi fa soltanto soffrire. Ma perché me lo vado a cercare il sintomo? Perché in fondo il sintomo mi permette di evitare un confronto con l'aldilà del principio di piacere. Un confronto con la pulsione. Un confronto con ciò che non fa funzione di rapporto. Come dire, il vantaggio secondario del sintomo è l'evitamento del reale. Quindi tenete d'occhio, da un lato sì, il sintomo che io mi cerco, perché in fondo mi dà una. Posso avere, come dire, un godimento della rinuncia a cui non riesco a rinunciare a questa ripetizione. Ma perché non riesco a rinunciare a questa ripetizione? Perché in fondo mi protegge dall'esperienza del reale, dall'esperienza dell'angoscia. Nella clinica è importante seguire la pista dell'angoscia. L'angoscia è un affetto che non mente, quindi l'angoscia riporta tutto a una verità, alla verità del reale che non si lascia addomesticare dal significato. Quindi il sintomo, inteso come evitamento del reale, è uno strumento che da un lato permette un godimento clandestino, sì, ma tenete anche ben presente che esiste il sintomo come difesa dal reale, cioè come evitamento di qualcosa che mi spiazza, evitamento della tuché. Quindi vedete che c'è il sintomo come automaton e il sintomo come tuché. Il sintomo come ripetizione dei significanti, che parlano alla storia, incessantemente, sembra che si debba sempre ripetere, ma allo stesso tempo il sintomo come evitamento. È lì che il soggetto fa esperienza veramente della divisione soggettiva, non basta dire, ah, io in fondo il sintomo me lo vado a cercare, questa non è la divisione soggettiva. Se noi vogliamo parlare di divisione soggettiva, dobbiamo contemplare l'esperienza dell'inconscio in quanto reale. Dobbiamo parlare della divisione introdotta dal taglio del linguaggio che produce il resto pulsionale. Altrimenti rischia di sembrare che il soggetto è diviso, perché da un lato non voglio il sintomo, dall'altro lato non lo vado a cercare, ma in realtà è tutto sul piano conoscitivo, cognitivo. per esempio, nell'ambito di sintomi che possiamo ricondurre alla cosiddetta categoria dei nuovi sintomi, possiamo subito magari farci depistare dall'idea che arriva una donna alcolista, insegnante, che beve, e noi vediamo in questa voglia di bere, come dire, l'aldilà del principio di piacere, un godimento sregolato, un qualcosa che è il rifiuto dell'altro, un godimento autistico. In parte sì, potremmo dire che l'alcolismo è un rifiuto dell'altro. Lo stesso Freud parlava del matrimonio perfetto con la bottiglia, perché la bottiglia, a differenza di una donna, non ti chiede nulla, non vuole nulla, è sempre lì a disposizione. E il rapporto, potremmo dire, con un oggetto e non con un altro soggetto. Ok? Ma se voi conducete una cura, per esempio, con un alcolista, fino a questo punto qui, voi state rivelando qualcosa che per il paziente era già evidente. Invece è importante mostrare che il sintomo è una soluzione, una difesa rispetto al reale. In questo caso, se è una paziente di cui possiamo fare la ipotesi dell'isteria, di una difesa dalla posizione effettivamente femminile. Quindi il sintomo, sì, da un lato rappresenta un godimento autistico che non ne vuole sapere dell'altro, ma dall'altro lato è l'occasione per evitare di sperimentare un rapporto con se stessi, col proprio godimento, come qualcosa d'altro che mi divide. E questa è la vera rettificazione soggettiva del rapporto con il reale. È lì che si apre quella divisione che mi può interrogare e che può avviare l'attivazione del soggetto supposto sapere. Ecco perché alla fine della rettifica soggettiva noi troviamo anche il transito. Ecco perché la rettificazione soggettiva dei rapporti con il reale è il compimento della fase preliminare di una cura e che permette anche l'attivazione di una domanda che non è più basata su aiutami a smettere di bere, ma che cosa ne è del mio desiderio, che cosa ne è della mia soggettività quando mi metto in gioco in prima persona, solo e senza scuse, sul canotto. Quindi fare i conti con quel qualcosa che divide.